di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sottolineato il fatto della collaborazione piena di Sinner con Litia fin dall'inizio, a seguito delle indagini è stato dichiarato innocente e non squalificato. Perderà i 400 punti guadagnati, ma Sinner sarà regolarmente in campo ai prossimi US Open.
C'è stata una seduta di massofisioterapia, il fisioterapista aveva usato un cicatrizzante, il Clostebol, e dopo un massaggio effettuato, per cui è venuto in contatto con questa sostanza, meno di un miliardesimo di grammo, cioè parliamo veramente di quantità che debbono essere specificatamente ricercate. Ecco perché questo periodo lo vedevamo anche in campo un po' cupo. Adesso abbiamo capito perché c'era questa vaga cupezza nel suo sguardo.
Andrò avanti ad ascoltare Kamesiwar per ore e ore, ma parliamo di sport anche con voi a 800 24 00 24, numero verde. Pierluigi Pardo tra poco arriva. Invece avevo lasciato Marco Imarisio per gli ascoltatori più attenti che ci hanno seguito durante le Olimpiadi. Abbiamo lasciato Marco Imarisio a Parigi tra un canestro da tre di Steph Curry e una schiacciata di Paolo Egonu. Oggi lo ritroviamo dove? Ciao Marco.
In vacanza. Come spero molti ascoltatori.
Sì, lo spero anch'io. No, ma la mia missione per questa settimana è andare a rompere le scatole a tutti quelli che sono in vacanza. L'ho fatto ieri con Lorenzo Bernardi, l'ho fatto con Zanzaroni, vuoi che non lo faccia con te? Abbi pazienza. Senti, quando ho saputo ieri della storia di Sinner, che qui abbiamo riassunto in maniera, secondo me, completa, ho pensato a quelli che non sono sportivi professionisti, che non guadagnano milioni ai loro, che non risiedono a Monte Carlo anche se lo vorrebbero tanto, a quelli che considerano l'Alto Adige provincia di Vienna, a tutti questi che però posseggono un telefono e tanta invidia. La prima cosa che ho pensato è stata questa. Sono un malpensante, eh?
Sull'invidia, dici?
Sì.
Sì, esiste, questo è un sentimento che esiste. Io trovo che ci sia sempre una incapacità di valutare oggettivamente i fatti e anche uno scarso margine per farlo, perché se dici una cosa criticando qualcuno sembra che sei contro un personaggio, un determinata persona o personaggio, se lo incensi troppo sembra che sei un suo scherano, insomma. È complicata. E tra le cose complicate il fatto che questa forse è la prima volta che in due anni che avrei preferito parlare di Milan piuttosto che di altro.
Sì, ma poi però lo facciamo, dire... No, ma poi lo facciamo, poi facciamo pure questo, però sai, io non... tutti si dividono sul ridicolo che sia stato accidentale o pianificato, dovresti star fuori due anni, dice Kyrgios. Perché gli hanno tolto i punti? Sei innocente, credo a Nick, la decisione però lascia dubbi. Pietrangeli, insomma, non appartengono alla categoria di qui sopra, ma è chiaro che i sentimenti e gli umori sono questi. Poi sentiamo anche quelli degli ascoltatori. No, ma per essere chiari, io sul doping sono laico. Le domande sono: hai migliorato le tue prestazioni? Sì, no. Hai assunto volontariamente un prodotto anche solo per mancanza di attenzione o di cautela? Sì, no. Il resto è santa inquisizione.
Sono d'accordo con te. Se mi stai chiedendo un giudizio sull'accaduto di ieri, ti rispondo, cerco di darti una chiave diversa. Sono molto preoccupato.
Sì.
Ma molto preoccupato, non me ne frega niente, massimo rispetto per il peso che gli anni che ho dovuto portare in questi quattro mesi, ma mi preoccupa molto di più il peso che si porterà dietro nel suo mondo, nel suo ambiente, per gli anni a venire. Quello è una cosa non indifferente. Kyrgios è un cialtrone, lo sappiamo,
sì.
Okay? Sì. Ma esprime quello che l'80% dei giocatori pensano in questo momento. Yannick, dopo la straordinaria vittoria di Cincinnati, rientrerà dopo questa notizia in un mondo che lo guarderà con occhi diversi. Il mondo del tennis non è un mondo di educande. L'unica cosa da educande nel mondo del tennis in questi anni, sai cos'è stato? I controlli antidoping. Tu sai che cos'è il famoso silent ban, con il quale molti giocatori si sono evitati la pubblica gogna, ok? Te ne ricordo un caso clamoroso, ma proprio incredibile. Marin Cilic fa un silent, il croato Marin Cilic fa un silent ban di 6 mesi nel 2014, rientra e vince lo USA Open giocando un tennis che non ha mai più giocato in vita sua. Silent ban non si è mai saputo se l'avesse preso, così come di molti altri giocatori, così come tu sai che nel mondo del tennis ci sono moltissimi giocatori chiacchierati. Se vuoi ci facciamo un nome e un cognome grosso come una caserma, voglio dire Rafael Nadal. Si è sempre discusso, come dire, e lui ha sempre reagito in maniera molto brusca, querelando giustamente. Ma perché la differenza con Yannick, che ha fatto un peccato, come dire, venale, non deliberato. Io penso che non si debba neanche parlare di doping nel caso. Avete raccontato perfettamente la situazione:
meno di un miliardesimo di grammo, eccetera.
Ma si è andati a giudizio. Cioè, rimarrà questa cosa. Lui ha bucato 2 test antidoping. Questa è una cosa che mi preoccupa per il futuro. In un mondo duro come quello del tennis, è uno stigma che ti resta addosso. Io penso che questa vicenda, qualunque siano le ipotesi, le congetture che verranno, mi sembra che sia stata gestita in maniera molto sprovveduta da parte dell'entourage di Sinner. Questo si può dire.
Sì.
Quel ragazzo, come dire, la più bella che è successa al tennis e allo sport italiano degli ultimi anni. Forse andrebbe gestito non è soltanto una questione sentimentale, quel ragazzo muove decine e decine di milioni di euro, andrebbe gestito forse con maggiore accuratezza, perché su quella cavolo di pomata c'è scritto, l'hanno pubblicato i giornali oggi, doping scritto grosso come una casa.
No, ma tra l'altro è una pomata, Trofodermin si chiama, è una pomata che esiste da 100.000 anni, la usava mia nonna, se la spalmava sulle gambe, voglio dire, non è un farmaco, cioè si sa cos'è, ma tu hai ragione e dipinge anche un quadro abbastanza preoccupante, abbastanza fosco, che mi porta a riflettere. Ciao Pierluigi Pardo, eccolo.
Ciao.
Stiamo discutendo di questa cosa qui. Avrei sentito Marco Imarisio, lui dice ci saranno ombre su Sinner, verrà guardato in modo diverso ed è preoccupato, giustamente, una posizione che mi fa riflettere. Io dico sinceramente, a me non importa tanto dei precedenti del filetto di Annone, ho frequentato giri d'Italia per molti anni e ne ho sentiti di tutti i colori, no? Giustificare la positività, la cocaina con le caramelle, con le visite dal dentista, ne ho sentite veramente di ogni, però ogni caso è un caso a sé, non sempre, non necessariamente deve portare ad una condanna, perché sennò non è giustizia, nemmeno sportiva, ma medioevo.
Sì, sì, cercare giustizia ma trovarsi la legge, direbbe De Gregori. In questo caso mi sembra che invece, alla luce di tutto quello che abbiamo letto e che abbiamo capito, è stato fatto salvo il principio dell'assoluta buona fede e del, diciamo, non miglioramento delle prestazioni da parte del tennista. Rimane quello che diceva giustamente Marco, cioè che comunque la gestione di ogni aspetto, e questi non sono assolutamente aspetti secondari, deve essere fatta con un livello di professionalità e di attenzione che in questo caso è mancato. Quindi la macchia rimane. Io sono, non ne so nulla ovviamente, non mi occupo di farmacologia, non mi occupo di, ho letto 28 giornali stamattina e sono arrivato alla conclusione che non c'è stato un beneficio dal punto di vista fisico, e che non c'è assolutamente una volontà di dolo, al di là del fatto che poi qualcuno nel circuito del tennis fa insomma, si lascia andare a critiche, magari fa dei ragionamenti di tipo diverso, sottolinea disparità eccetera eccetera, per cui secondo me la giustizia mi sembra salvaguardata, rimane una macchia d'immagine e appunto certamente in un circus grande, enorme, ma nel quale poi alla fine sono sempre loro, insomma, sicuramente non è una cosa che fa bene a Sinner, e detto questo insomma deve diventare un monito per stare molto più attenti e per essere molto più professionali e rigorosi in futuro, mi verrebbe da dire. La speranza è che la carriera di Sinner sarà talmente lunga che ce ne dimenticheremo presto di questa cosa, però è chiaro che adesso un po' di impatto ce l'ha.
Sì, no, ce l'ha di sicuro, Marco. Io condivido quanto tu hai detto, però ti ripeto, un procedimento non deve diventare una condanna sommaria. Poi tu mi dici, dentro quel mondo lì lo guarderanno con occhi diversi, resterà questa macchia, ogni tanto qualcuno la tirerà fuori, scaveranno nei precedenti, eccetera, eccetera. Però, insomma, mi sembra che i termini della vicenda, al di là delle responsabilità oggettive, al di là dell'atteggiamento incauto che è stato tenuto, i termini della vicenda mi sembrano piuttosto chiari e ci portano a questo quadro, no? Cioè ad un quadro di disattenzione, facciamo così.
Sì, io sono perfettamente d'accordo. Io penso che sia stata fatta giustizia. C'è un problema. C'è un problema.
Questo è il punto.
Il problema è anche un altro, se vogliamo. In un mondo come quello del tennis, che diciamo che ha applicato principi come quello che ti ho detto del bando silenzioso per evitare di danneggiare tennisti, eccetera, eccetera, che è stato sempre, come dire, di maglia larga, solo di recente si è allineato ai principi della WADA, o ha detto di allinearsi. Ok, c'è un problema. Ti posso fare un nome e un cognome? Mm. Tu sai chi è Stefano Battaglino?
Mm. Dimmi, ricordamelo.
Te lo dico io, è un ragazzo che gioca a tennis, era numero 700 del mondo, va a giocare un ITF sperduto in Marocco, ok? Sai quelli di cui si ride ogni tanto, che si gioca sulla terra battuta, con i buchi, insomma, in condizioni estreme, va a guadagnarsi la vita lì, ok? Per far arrabbiare il suo avversario, sta perdendo, chiama un medical time out, si inventa di avere male al polso, arriva un signore, si mette lì e lo massaggia con una pomata. Uh-huh. Indovina quale? 4 anni. Allora, io ieri leggevo i tweet dei colleghi di Yannick, Lucas Puig, Shapovalov, altri, Liam Brody, che tra l'altro è come se parlasse di Murray, nel senso che sono fratelli, proprio credo anche imparentati. Ok, e loro dicono: va benissimo, Sinner, ma tutti quelli che non hanno avuto modo di dimostrare la loro innocenza, come il caso che ti ho fatto, quel signore coi baffi che ti ha fatto il massaggio in mezzo al campo in un challenger sperduto mesi fa, ok, vallo a ritrovare, vai a giustificare, non è stato in grado di giustificare e si è beccato 4 anni, ok? Allora Yannick è stato, quello che si sta dicendo è Yannick è stato protetto in quanto non soltanto bene pubblico italiano, ma bene pubblico del tennis mondiale in quanto numero uno del mondo. Secondo me no, ma giudicare dal tono di alcune reazioni dei suoi colleghi.
Secondo
alcuni sì. Detto sì, questo, sì. Con quella pomata, anche se si fosse coperto di quella pomata, non avrebbe guadagnato, incentivato di un centimetro, di un punto la sua prestazione sportiva. Per cui, voglio dire, stiamo proprio parlando di qualcuno nel circolo di Yannick ha fatto una enorme cazzata. Punto primo. Punto secondo, secondo me anche a livello mediatico si poteva gestire in maniera diversa questa vicenda.
Sì, no. Mi sembra tutto molto chiaro, tanto che non mi viene voglia di aggiungere nient'altro. Non so se vuol farlo Pardo, sennò passiamo alla fase ludica.
No, mi pare che siamo perfettamente d'accordo, ma mi sembra insomma che non è che ci voglia. Insomma, è tutto molto chiaro. Mi sembra che la buona fede sia assoluta, per quello che abbiamo letto, per quello che abbiamo capito. Mi sembra che il beneficio, che poi è l'aspetto fondamentale, cioè l'aspetto dopante, qui non ci sia, rimane il fatto che comunque sarà commessa una leggerezza che non si deve più ripetere, che comunque ha delle conseguenze in un mondo mediatico come questo, nel quale viviamo, nel quale ci sono, quindi non sono i 400 punti o i 300 mila dollari o più di lì del premio, che insomma a Sinner fanno un baffo, ma è il fatto che comunque c'è una macchia adesso che renderà i suoi detrattori, i suoi rivali, magari quelli a cui sta anche un po' antipatico, ancora più agguerriti, e porterà, e che comunque, voglio dire, è stato commesso un errore, questo è indiscutibile.
Vabbè, no? certo. Non vuol dire che non stiamo parlando, un errore è stato commesso di sicuro.
Stiamo parlando, quindi l'errore va riconosciuto. Sarà interessante capire adesso la reazione, perché nonostante il fatto che già evidentemente alla luce del fatto che qui c'era una situazione che andava avanti da mesi e che quindi si è arrivati a questo giudizio e da fuori non si sapeva, quindi evidentemente già lui poteva essere in qualche modo
no ma infatti stiamo anche a leggere adesso tutte le sue facce, i suoi atteggiamenti, i suoi problemi visti negli ultimi
adesso
mesi.
Sarà interessante la reazione dopo che questa vicenda è venuta fuori, che c'è stata una sentenza fortunatamente innocentista, ma che al tempo stesso in qualche modo questa vicenda è venuta
esiste, non la puoi cancellare.
Sono curioso di vedere a partire ovviamente da lui come reagirà.
Bene, passiamo alla fase ludica, poi se volete aggiungere qualcosa, abbiamo Daniele da Varese che credo voglia aggiungere qualcosa, allora la fase ludica rossonera scatta tra un poco. Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. E quindi, dottor Genta, lei è una nonna con dei muscoli incredibili.
No, mia nonna aveva
quella pomata.
No, mia nonna aveva dei problemi alle gambe, no? E usava il Trofodermin negli anni 70. E quindi questo per dire che no, aveva i muscoli normali. Ma non giocava neanche a tennis.
Ma sai che mi hai dato un'idea adesso? Perché ieri ho giocato a padel, domani il gioco, ho la gamba adesso. Non sto scherzando.
No, io quello che volevo dire è che aveva ragione Eco quando ha detto: quando arriverà internet sapranno i sarcofagi. Cioè chiunque anonimamente può dire quello che vuole senza aver paura di essere sgheffeggiato, preso in giro eccetera eccetera. Cioè parlare di queste cose, come diceva giustamente lei, io non credo che ci sia una macchia, perché se non è come una certa persona che gli ha comprato la casa a sua senza saperlo, lui era inconsapevole. Lui era inconsapevole di questo effetto della pomata, che non sapeva manco che avesse, credo, il suo allenatore. Cioè criticarlo secondo me è assurdo, perché è una cosa pazzesca, no? Una macchia, ma che macchia? Si è visto infatti che ha vinto a Cincinnati il Master 1000, quindi se quando è nervoso gioca così, mi immagino quando è tranquillo.
Per capirci, lei dice come se avesse picchiato la testa contro un palo e il palo era cosparso della pomata che usava mia nonna.
È uguale. È la stessa cosa. Ho toccato un volante che era, che ne so, ho affittato una macchina, quello di prima. Si era fatto di non so che cosa.
Cioè
la macchia c'è, secondo me, quando c'è una vaga consapevolezza di quello che è successo, ma se totalmente ignorando quello che è successo, perché anche Pietrangeli che dice c'è qualcosa di... ma se il regolamento dice che se lo staff ha una pena, ha una colpa, vieni penalizzato in questo modo, è il regolamento, non è che è una cosa così strana.
Sì, in termini di principio io sono abbastanza d'accordo con questo. Poi la macchia di cui parla Marco Imarisio credo che sia qualcosa di più ampio, no Marco?
Sì, io condivido quello che ha detto l'ascoltatore. È pura razionalità ed è pura ricostruzione dei fatti così come sono andati. Il discorso è un altro, il discorso non è quello che penso io e quello che pensa l'ascoltatore, che ha un peso rilevante. Il discorso è quello che pensa il mondo del tennis, quello che penseranno i suoi avversari,
quello che lo aspetta dentro a quella vasca lì di Piranha.
Ecco, allora però ascoltando quello che ha detto l'ascoltatore, cambierei. Io quello che dico è: non rimane una macchia, rimane un danno. Un danno all'immagine di Anne, un danno all'immagine di Anne. Mi sono evidentemente espresso male. Ecco, il danno c'è. Come Gianni lo gestirà nel rapporto col suo mondo in futuro, ed è un mondo nel quale lui era disperato. Ieri mi è capitato di parlare con persone vicine, lui era disperato per questa cosa, e quando ha saputo, come dire, non ha trattenuto le lacrime, mettiamola così, quando ha saputo che la vicenda era stata chiusa, okay? Per cui questa cosa è stata un peso enorme. Ecco, non voglio fare l'uccello del malaugurio, e non lo sono, però penso da cronista di poter dire che questa storia c'è stato un danno e che questa storia non finisce qui. Non finisce qui non nel senso di conseguenze, ma nel fatto che per Yannick, che si è costruito un'immagine che corrisponde al suo modo di essere, cioè un ragazzo semplice, senza tanti pensieri per la testa, che gioca a tennis, che sorride, che è amato e ama, i suoi avversari, perché nel mondo del tennis nessuno dice una parola. Non ho mai sentito nessuno dire qualcosa di critico contro Yannick, che ha un atteggiamento perfetto. Ecco, in questo momento Yannick, l'immagine del bravo ragazzo risulta vieppiù danneggiata.
Cioè, noi siamo un paese nel quale c'è stato il dibattito sulla residenza fiscale, c'è stato il dibattito sulle Olimpiadi e la tonsillite, anche abbastanza significativo, di un atleta nostro, di un atleta italiano, cioè di un atleta che teoricamente dovrebbe essere, no, il sogno italiano di avere dopo, cioè era dagli anni 70 che non avevamo Panatta, prima ancora Pietrangeli, capaci di vincere, questo atleta dà la sensazione di poter andare anche oltre, no? È già andato oltre, essendo diventato numero uno del mondo, quindi è l'atleta che noi dovremmo supportare a prescindere. Poi si può discutere sulla laicità, per carità, questo è un dibattito infinito, no? Ci sono quelli che non tifano per la Ferrari, per carità, voglio dire, però stiamo parlando di uno sportivo che rappresenta tutto il dibattito su Tamberi, voglio dire, si può discutere su tutto, e se volete poi un giorno ci prendiamo 4 ore, facciamo la maratona a Genta e lo affrontiamo questo tema. Però dico, in generale stiamo parlando di un atleta che rappresenta proprio l'orgoglio dello sport italiano, del tennis italiano dopo tantissimi anni, e ciò nonostante, pur con dei comportamenti complessivamente insomma molto sobri, e però le polemiche ci sono state per le Olimpiadi, la tonsillite, per il discorso fiscale, tutta una serie di discorsi,
la maglia azzurra di prima.
Quindi figurati una vicenda come questa, e figurati in posti dove oltretutto non è neanche un loro connazionale, ma in qualche modo è un rivale, un avversario. Ora, la cosa che dice Marco è molto interessante, la speranza è che la giornata di ieri abbia rappresentato, con quelle lacrime liberatorie, comunque c'è stato un giudizio di assoluzione di una cosa che lui sapeva da tempo, una liberazione. Quindi la speranza è che noi si sia visto il Sinner preoccupato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, per questa cosa che stava per venire fuori, che non si sapeva che pieghe avrebbe preso, e che adesso comunque un giudizio di assoluzione gli dia leggerezza. Però è chiaro che un po' di sporco mediatico c'è, ma questo è indiscutibile. Questo vale per tutti, per qualsiasi cosa, figuriamoci per una vicenda. Comunque non ci dimentichiamo, l'accusa di doping è, cioè non è una barzelletta,
no,
cioè,
è un marchio di infamia per uno sportivo,
è una cosa infamante. Poi qui mi pare abbastanza chiaro che non c'è stata volontarietà, e soprattutto mi pare chiaro che non c'è stato vantaggio, che è il vero tema, secondo me, fondamentale.
Beh, infatti,
di tutti i ragionamenti sul doping.
No, ma infatti,
cioè, c'è un vantaggio?
C'è un vantaggio?
È sportivo?
Stato, esatto, ecco. È stato assunto volontariamente, è stato bevuto una cosa, come dice Pogba, l'integratore che mi ha consigliato il mio amico. Se te l'ha consigliato il tuo amico e tu l'hai bevuto, sei un fesso, e quindi poi un certo grado di responsabilità esiste.
È una cosa che tu fai. C'è una serie di cose che tu fai per migliorare in maniera continuativa la tua prestazione sportiva, agonistica, avere un beneficio conclamato. Allora, questo è un fronte della storia dello sport.
Ma infatti è quello che dico, bisogna fare dei distinguo. Ragazzi, ogni caso è a sé stante.
Diverso è se tu un giorno sei entrato in contatto con una sostanza che c'ha una... ma è diverso, perché è diversa la logica delle cose, ragazzi.
È tutto molto chiaro, Pierluigi, ma poi poi ha ragione Marco quando dice, se devi gestire un'azienda come Sinner devi stare attento ad ogni cosa, quello è indubbio. Allora, prima di salutare Marco Imarisio, però io non voglio fargli mancare un po' di divertimento, sentiamo un paio di file.
Non ci sarà contro il Parma, non ci sarà con la Lazio, verosimilmente salterà anche la convocazione nazionale, ed è un bel danno per il Milan, perché Morata era un po' quello che era Giroud l'anno scorso, cioè il titolare del Milan. C'è la suggestione Camarda, secondo me è cresciuto anche fisicamente 7-8 kg rispetto addirittura mesi fa al suo esordio. Io sono convinto che prima o poi, e secondo me più prima che poi, lo vedremo anche in prima squadra.
Dunque, Marco Imarisio, facciamo scattare l'operazione sottoveste o mutanda?
Vai.
È già il momento, perché il Milan...
sono in costume, quindi costume. Ho momentaneamente non rifornito, però posso adempiere.
Si vede che è in costume.
Il costume è una grande mutanda.
Sì.
È la
poi,
madre
peraltro,
di tutte
siccome
le mutande.
Sono
Siccome mi sono messo sul molo di Porto Santo Stefano, se tu mi fai una domanda sugli infortuni del Milan, io faccio un passo col telefono, entro in acqua,
no!
Come dire, e affondo.
No, ma stai lì, non ti muovi.
Porto Santo Stefano, parliamo di Argentario?
No. Guarda.
Sì, esatto.
No, ma guarda che poi
la pilarella.
Che poi Morata guarisce, non è che si è fatto un leggero infortunio fisico, muscolare, cosa vuoi che sia?
Ma perché cosa vuoi che sia? Sono tre settimane, sì. Rientrerà forse per il derby. Questo non è che, insomma, il derby che al quale, diciamo, i precedenti mi fanno guardare con legittima preoccupazione. E che ti devo dire? Il Milan è un cantiere, calcio d'agosto, vi ho sentito parlarne in questi giorni, insomma. Fonseca contro il Torino ha ritenuto di fare degli esperimenti, alcuni
sì, ma anche Motta li ha fatti. A lui sono Motta sono riusciti, Motta. Ma perché avevano erano più razionali, onestamente, però quello che dicevo ieri, parlo mio testimone, è la differenza di atteggiamento che ha avuto il Milan da una parte e la Juventus dall'altra. La Juventus ha fatto una vera prima di campionato con un nuovo allenatore, con anche quelli che c'erano prima, che avevano il sangue agli occhi, e Vlahovic avrebbe bisogno anche di un esorcista di quelli bravi, ma questo tra parentesi. Il Milan mi è sembrato presuntuoso, pretestuoso, prevedibile, tutti i pre che volete, come nei momenti peggiori dell'anno scorso, cioè quell'atteggiamento lì non ce l'ha avuto, è che semplicemente questo che ho notato, Pier.
Sì, mancavano dall'11 titolare tre giocatori importanti che quando sono entrati in 20 minuti, in maniera anche fortunosa, diciamocelo chiaro, comunque hanno sistemato le cose. Theo Hernandez, Reinders e Morata, che al momento mi sembra sia come impostazione tecnica sia come impostazione morale la migliore imitazione possibile di Giroud.
Sono d'accordo.
Cosa ti devo dire? Che i titolari sono molto più forti di quelli che sono scesi in campo. Un po' è così, un po' c'è stata qualche sperimentazione, qualche esperimento non riuscito, diciamo che
espressione edulcorata, esperimento non riuscito.
Espressione edulcorata, perché riguarda un giocatore del quale io non mi priverei mai.
Saelemaekers.
Cioè Alexis Saelemaekers, che dove lo metti sta e si sbatte come un pazzo, e quello è uno che di intensità e di cuore ne ha anche per gli altri. E poi c'è questo equivoco che in parte aveva coinvolto anche Pioli su questo giocatore grande, grosso, forte, Loftus-Cheek, che non sai mai dove farlo stare. Io mi ricordo una partita in cui Loftus-Cheek si girò verso Pioli e gli disse: non so dove devo stare, non so che cosa devo fare. Ecco, dove l'ha messo Fonseca, peraltro con un chiaro istinto, con un chiaro obiettivo di copertura di centrocampo, lì non può stare, perché lui è grande e grosso, ma quella roba lì di fare l'incontrista
non lo sa fare. No,
non ce l'ha.
È un trequartista.
Sì, però è stato quello il grosso equivoco, nel senso che letteralmente non si capiva. Ok?
Sì.
Sono state
delle cose abbastanza bizzarre, che voglia di stupire, che non ha stupito nessuno se non forse il Torino. Marco, grazie, ci sentiamo presto.
Buon bagno, ciao, non buttarti col
telefono. Ma Calulu alla Juve, Pier?
Scusami?
Calulu alla Juve? Io sono abbastanza sorpreso dal fatto che
sta facendo tante cose. Questa è una cosa fra quelle, cioè non è l'eventuale Cop Miners, non è un giocatore che ti cambia la squadra, ma un giocatore che può dare, secondo me, ulteriore robustezza a un pacchetto difensivo che ha bisogno di essere competitivo. Insomma, il mercato della Juve è ipertrofico, poi alcune cose stanno succedendo, altre non succedono, però mi sembra che il tentativo sia quello di fare una grande rivoluzione, perché quando si parla di Cop Miners, di Nico Gonzalez, oltre agli acquisti che sono già arrivati, centrocampo completamente cambiato rispetto a un anno fa.
C'è un bel
focus su questo mercato. Calulu, secondo me, è un discreto giocatore.
Molto versatile. Può giocare centrale, può giocare laterale. Comunque uno che ha fisico. No, mi sorprende che il Milan se ne sia privato. Però buon per Motta. Allora, hai bisogno di soldi? Pier, vuoi dei soldi?
In astratto, cioè non particolarmente, però. No.
Inghilterra.
No, perché dopo c'è Filippo Maria Ricci, dato che Mbappé ne chiede una cinquantina, anzi quasi 60.
Ah, ho visto.
Al Paris Saint-Germain, magari ci scriviamo alla causa, cosa dici?
Sì, perché quei 6 milioni di stipendi, ma è giusto, stanotte la Gazzetta, essendo un anziano, vuole. Si sveglia presto. No, questa cosa è dei 6 milioni al mese. 6 milioni, perché ci ho messo un attimo, perché poi era notte. 6 milioni al mese, è vero, 6 milioni al mese, vabbè.
E chissà che dal Real ne vuole anche. Vabbè. Oggi fa i conti, no? Filippo Maria Ricci vuole anche, cioè su tutti i conti compare anche 1 milione di bonus, non so, fedeltà, una roba così, ma vuole anche quello lì. Allora, borsa giusto appunto, e poi torniamo, così abbiamo i consigli per gli acquisti e poi i soldi per fare gli acquisti.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Rientra sul destro, Rodrigo la fa girare! Rodrigo per un Real Madrid che ci prova con Bellingham, poi arriva Mbappé, poi c'è anche Vinicius, e se il quarto è Rodrigo è un Real Madrid che viene giù da tutte le parti, ed è il numero 11 a segnare il primo gol della Liga 2024-2025 per il campione in carica. Mallorca 0, Real Madrid 1.
Gli arriva la vita sulla tombola.
Dani Rodriguez va con il destro profondo, colpo di testa, pareggiato il Mallorca col pirata Morici all'improvviso, 1-1 dopo 53 minuti.
Prende fiato Lewandowski, si sposta, passetti, rincorsa e poi destro! Che rigore di Robert Lewandowski! Il Barcellona ribalta il Valencia con la doppietta del polacco, 2-1!
Mentre salutiamo tutti in coro mio amico Alessandro che ci ascolta dal trattore in Monferrato raccogliendo nocciole, che è un'immagine bellissima. E mentre vi ricordo che il Morici di cui sopra, cioè quello che ha segnato al Real, è lo stesso bidone che arrivò alla Lazio e poi venne venduto alla Mallorca ed è invece un buon giocatore. Mentre accade tutto questo, saluto il vero trionfatore dell'estate che è Filippo Maria Ricci. Buongiorno.
Buon pomeriggio.
Eccolo.
Non
qua.
So se si è sentito. Mi hai strappato già la prima risata. Non so se si è sentito.
Perché Ricci si sente così? Magari in Brasile, ma lui in qualsiasi parte del mondo Ricci si sente come se fosse realmente dietro casa mia, dietro al muro.
In studio io sono.
Ma neanche.
R24 ha degli studi ovunque.
Volevo dire che prima ho fatto riferimento a Porto Santo Stefano, ho salutato il rione Pinarella, ma mi dicono che il palio marinaro, quello del 15 agosto, palio di canottieri, sì, l'ha vinto la Fortezza. Fra l'altro era il rione dove andavo quando ero bambino, adolescente, che è l'unico rione che non è sul mare. Sono quattro rioni, no? Valle, Croce, Pinarella e Fortezza. Fortezza è quello sopra, insomma. No, io non tipo niente, però andavo, c'era una casa che prendevamo, era la Fortezza.
Se ti fa sempre
Pinarella,
qualcosa,
il porto.
Scusami, se no che divertimento c'è.
Ma non tu ancora stare col tifo, ma ancora, ma una cosa. Cioè, no, ma nel campionato svizzero, essendo svizzeri, secondo me non tifano neanche. Ma scusa, se la battuta. Non è cazzato, chiedo scusa a tutta la comunità svizzera. Tutta la comunità svizzera all'ascolto.
Il pregassone, io seguo il basket svizzero, ti dico il viganello pregassone, ma sei troppo piccolo. Allora, che dica
la parola basket, io penso.
Vabbè. Tanto Yabusele è andato via dal Real Madrid, da casa di Ricci,
sì.
È tornato nell'NBA, questo.
Hai visto invece la convention di Kamala Harris, facendo, insomma, volando un po' alto, hai visto chi si è presentato?
Sì,
coach.
Ragazzi,
hai visto il gesto? Il gesto?
No, il gesto no, me lo sono perso.
Il gesto è il gesto che deve andare a dormire, fatto a Trump dopo le quattro triple, insomma.
Come Curry.
Ah, il gesto quello. Sì, certo,
quello.
Le manine sotto l'orecchio.
Sì,
le manine sotto l'orecchio.
È un consumato.
Non abbiamo parlato di quelle quattro triple noi.
No,
mamma mia.
E comunque ormai della superiorità del basket. Il basket europeo ormai è superiore, mi pare chiaro, no? Lo possiamo dire, lo sto dicendo apposta per farmi insultare. però a parte tutto, se ci pensa, posso aprire un minuto, so che vuoi parlare di tutt'altro. Però a parte che, insomma, Team USA meraviglioso. Fantastico, poi insomma, sono giocatori che amiamo tutti, quindi non voglio fare una cosa campanilistica, però con una squadra così forte, vedere insomma le difficoltà che hanno avuto contro la Serbia in semifinale e la vittoria meritata contro la Francia di 11 in finale, in una partita quasi equilibrata, nel senso che US era chiaramente più forte, però insomma ti dice molto sul fatto che sono i più forti, va benissimo, però che il livello del basket europeo si è
cresciuto
molto. Poi per carità, ci sono le regole FIBA, c'è un'abitudine probabilmente e forse anche un senso di appartenenza diverso, pensa a quelle immagini dal pullman della Serbia straordinarie, però insomma secondo me è un fatto bello, è un fatto di ricchezza, non è un'ostilità nei confronti dell'NBA, ci mancherebbe altro, insomma.
Però per fortuna questo accade da un po', nel 2004 ad Atene ne sono testimone oculare, con la Spagna se la sono vista brutta in diverse occasioni, compreso una finale olimpica.
La Serbia se la sono vista bruttissima. Non voglio aprire polemiche, però insomma anche, no, però voglio dire, gli è anche andata bene su due o tre episodi, questo in assoluto. Poi quelle quattro triple da sole valgono tutto, cioè,
valgono tutta l'Olimpia,
il prezzo, esatto.
No, ma quello che voglio dire è che Filippo, meno male che la Spagna non ha un centometrista e tutto sommato sulla pallavolo siamo più forti noi, perché poi il Real vince la Champions e vince l'Europeo in quel modo e vince l'Olimpiade e hai fatto un'estate d'oro, caro Ricci.
Sì, vabbè, nel calcio si sa, insomma, forse diciamo, a parte Real Madrid che era prevedibile, il resto era decisamente meno prevedibile, sì, e per questo questo che fa ancora più impressione, perché così come il Team USA più o meno lo sai che deve vincere, così le due nazionali spagnole che hanno vinto l'Europeo e l'Oro Olimpico non erano, diciamo, alla vigilia, non erano, diciamo,
pronosticate.
No, insomma, puoi metterle nel gruppo nell'otto, ma soprattutto quella dell'Europeo non era nemmeno tra le prime 3-4 no, grandi favorite. Però insomma, io lo dico sempre, qui si gioca a calcio.
No, ma di sicuro
può aiutare, può essere utile.
Sì, però devo dire invece, con premesso che insomma, gli spagnoli sono, la Spagna è un paese meraviglioso, io personalmente non ho nessuna rivalità particolare, nessuna ostilità particolare, che però durante le Olimpiadi guardavo il medagliere, che nella prima settimana era particolarmente fiacco, poi è un po' migliorato anche perché negli sport di squadra loro vanno meglio, sono sicuramente cresciuti nell'ultima parte, però insomma nelle Olimpiadi c'è un dato che va assolutamente in controtendenza con quello che noi vediamo negli sport che seguiamo un po' di più, no? Parlo del calcio, parlo del tennis, parlo del basket, dove le squadre spagnole, i giocatori spagnoli dominano. Nelle Olimpiadi siamo stati sempre avanti.
No, ma Pier, loro sai che il record di medaglie che è 22, quindi lontanissimo dal nostro.
Barcellona 92, sicuramente.
Barcellona, e quest'anno erano più o meno sicuri di batterlo, e invece no? Si sono fermati a 19, se non sbaglio, mi sembra.
Sì, una cosa del genere.
Per cui sì, quello che dici, cioè, anche qui ci si aspettava molto di più. Però io ti dico, io c'ho una ragione nel confronto, visto che io no, vivo tra i due paesi, e l'approccio allo sport, soprattutto nei ragazzi, quindi a livello scolastico o comunque, no, diciamo, all'inizio, no, di cantera, in Italia è completamente diverso, è molto più competitivo. Io l'ho vissuto anche in questioni di figli, amici, scuole, no? E qui in basso, all'inizio, in Italia si parte subito in maniera molto molto professionale, cioè, io non so, cioè, i figli di amici che fanno pallanuoto e si allenano 5 volte a settimana a 9, 10, 11 anni. Qui in Spagna è impensabile, e secondo me questo li frena parte che sono anche 15 milioni in meno, se vogliamo, come a livello di popolazione. Però c'è una differenza di approccio, no, per me molto.
O forse hanno proprio una concentrazione su quei 3-4 sport, il calcio su tutti, ovviamente.
Sì. Che sono quelli. Beh, sì, la pallavolo qua praticamente non esiste.
Infatti,
la loro hanno vinto solo un europeo con l'allenatore italiano. Adesso mi sfugge il nome. L'unica volta che hanno vinto c'erano il cicchiere italiano.
Adesso te lo dico, che i cicchieri italiani fanno scuola ovunque, quindi mi sono perso qualcosa.
Però qua con la pallavolo le discipline, anche perché gli sport di squadra dal punto di vista numerico, che ovviamente hanno un peso, no? Cioè la finale del basket, forse il calcio è un discorso anche un po' a parte, ma la nostra medaglia del volley è ovviamente clamorosa, però poi da un punto di vista strettamente aritmetico le medagliere, gli sport di squadra pesano relativamente poco,
tu fai un
percorso lunghissimo, ma via, quello vale un oro,
una medaglia
esattamente come un oro nel, lo dico con rispetto, nel kite o nella breakdance, lo dico con massimo rispetto per tutte queste discipline. Quindi altri sport, cioè la pallavolo assegna un oro nel maschile, un oro nel femminile, certo. La scherma già semplicemente con le varie armi che ci sono, più le squadre eccetera, ha un peso completamente diverso. No, devo dirti che insomma, ma questo è un discorso che mi è venuto in mente.
C'è questa cosa, è stata un po' una delusione, voglio dire, le Olimpiadi bene, però insomma, e poi insomma, sì, quando hai detto tu all'inizio sono rimasti con un bronzo per, mi sembra, non so, tutta la prima settimana, e poi diciamo la seconda dipende anche dai calendari, no, ovviamente, poi, tutto quanto.
Poi
però
è strano che normalmente un paese quando ospita le Olimpiadi si crea un serbatoio che va avanti per anni. Mi viene in mente l'Australia, mi viene in mente la stessa Gran Bretagna, che prima non è che fosse una superpotenza prima di Londra, e poi progressivamente lo è diventata. In Spagna questo effetto non c'è stato. Vabbè, abbiamo tardato un quarto d'ora per iscriverci alla class action di Mbappé contro il Paris Saint Germain, perché vogliamo iscriverci anche io e Pardo, e lo faremo subito dopo il traffico.
Perché nel frattempo
siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Chiara, stavi dicendo qualcosa sulla sigla del traffico?
Che abbiamo fatto passare un quarto d'ora perché nel frattempo stanno maturando ulteriori interessi per quello che chiederemo, capito? Quindi siccome la cifra è corposa, sai, ogni giorno in quest'epoca di tassi mutevoli
No, il tassametro corre naturalmente d'ora. Ci pensi tu, Phil? Ci scrivi per favore? No, perché quel milione di bonus etico che avanza,
il bonus etico,
quel milioncino lì, cioè tutto sommato non ci farebbe schifo.
Beh, lì noi abbiamo onestamente la nostra particina, la verichiamo, dai.
Dai.
Allora, siamo candidati autorevoli al bonus etico, mi sembra. Dai, qui insomma, assolutamente possiamo avanzare la nostra candidatura senza macchia.
Perché non sono tanti 55 che avanzano. È quel bonus etico di un milione, che lo vuole anche quello lì.
No, lì nei contratti del calcio francese, non so se sono in tutte le squadre, però sicuramente nel Paris Saint-Germain c'è una parte legata sia tra disciplina e impegni di vario tipo, e la quantificazione sul milione ovviamente si va un po' a spanne perché non è uguale per tutti, e avendo Mbappé uno stipendio da 78 lordi diciamo, ecco, si arriva, non è, diciamo, se è tanto perché il suo stipendio è enorme. Normalmente non è così tanto il bonus etico, però se uno guadagna 78 milioni lordi
è molto più etico. Sì, ha un'eticità, ha un'eticità,
il classico 78esimo.
Un'eticità molto più elevata.
Se uno guadagna un milione, il bonus etico non so, saranno 100.000, insomma, non so, adesso non c'ho la percentuale esatta, però ecco, diciamo, 78. Fa impressione qui perché è lui, perché c'aveva questo stipendio clamoroso. Appunto, prima vi ho sentito nell'ultima parte, no, quando Pia diceva che appunto era di notte che aveva visto questi 6 milioni l'hanno colpito.
Sì, leggendo la Gazzetta, tra l'altro, leggendo la Gazzetta stanotte,
ovviamente si tratta di lordo. pressione fiscale notevole, tutto quello che vogliamo, però intanto comunque quei soldi vengono diciamo investiti dal club, perché poi che vadano al fisco, che vadano a Mbappé, comunque il Paris Saint-Germain li tirava fuori. E, adesso a Real Madrid sono molti, molti di meno, però perché? Perché ha preso un premio alla firma notevolissimo. Detto questo, sì, ecco, io ho scritto che gli stracci che volano sembrano dei missili, perché insomma sono pesantissimi e dolorosissimi, e, ma sì, è una storia finita malissimo, e già dall'anno scorso noi per quello oggi abbiamo pubblicato quella foto, secondo me è molto indicativa, no? Quando l'anno scorso per l'ennesima volta Mbappé dice no al Real Madrid, anche la Isi dice facciamoci una foto e gli tira fuori la maglia del 2025 quando lui aveva il contratto fino al 24 con un'opzione unilaterale da parte sua eventualmente per arrivare al 25, una forzatura insomma, e poi non si parlano da insomma da mesi i due
ma infatti non so se il rischio o no, decidete voi secondo le vostre principi etici, è che secondo me poi alla fine c'ha pure ragione, mi sa Mbappé,
io non mi aspettavo il tema degli stipendi, cioè se davvero questo è quello adesso io non ho avuto l'informazione diretta, no, mi sono informato tramite colleghi francesi e così, se però ci sono in ballo gli stipendi, ha ragione, sì, gli stipendi li devi pagare sul bonus, perché l'altra è anche il bonus fedeltà,
il bonus fedeltà è molto molto divertente,
il bonus fedeltà, perché lui già nel 22 glielo danno nel 22, perché diceva se ti fermi fino al 20, dice, se ti fermi fino al 23 è questo, al 24 è questo, il 25 è questo, lui il primo anno lo incassa 23, perfetto, poi di nuovo flirta con Real Madrid e alla fine il 24 se ne va, però c'è quella stagione, la 23-24, secondo lui il premio fedeltà lo merita.
In questa il Real Madrid quell'anno lì non ha dato neanche un bacio.
No, lo meritiamo tutti, ragazzi. Lo meritiamo tutti. Pure Capuano lo merita Claudio Schiattone. Tutti. Ferronato, io se qualcuno ci ascolta,
no, perché
ce lo meritiamo. Sono anni che siamo qui, siamo certo. strafelici che posso liberare il mondo Radio 24, ma però comunque la fedeltà c'è.
No, capito, quindi c'è la fedeltà, non c'è, cioè lui, perché dal Paris Saint-Germain dicono sì, ma lui aveva detto che ci avrebbe rinunciato e poi comunque non è rimasto fino al 25, insomma, vabbè, mi sembra giusto che intervengano gli avvocati e che si mettano d'accordo loro. Quel che resta,
sì, anche perché sono un po' preoccupato per Mbappé, a fare la spesa è un problema.
Esco per un attimo dal cazzeggio, proprio alla luce di quello che diceva Filippo, no? Cioè sul fatto che comunque questa vicenda qui finisce malissimo e in qualche modo ci spiega un po' del calcio francese, secondo me, nel senso che un giocatore così importante anche per la nazionale, così stimato, insomma, è calciatore, sta alla Francia quasi come Messi sta all'Argentina, insomma.
Beh, certo,
credo che ci sia molto da discutere, che ha uno strappo così forte e così profondo con quello che di fatto è il club più vincente che c'è in Francia in questo momento, però secondo me ci spiega anche un pochino tutto sommato la debolezza della Ligue 1, no? Cioè quanto sia, traslando questo principio in Spagna, in Italia, in Germania, in Inghilterra, secondo me sarebbe più complicato, ecco, ho appena visto il...
Ma sai, sono
aggiungo
globali.
Pure Neymar e Messi, anche Neymar e Messi sono finiti, cioè la chiusura è stata pessima, Messi è andato via che praticamente neanche si sono salutati, vabbè, però in generale, ma insomma mi sembra che i rapporti vadano gestiti, si possono gestire meglio, insomma, ecco, Neymar si è andato in Arabia, l'hanno messa alla porta, non volevano più vederlo dopo averlo pagato 222 milioni. Messi lo porti per far crescere il campionato, così, e poi praticamente lo fischiavano ogni partita, cioè c'è una certa
schizofrenia. Ma sul Paris Saint-Germain sono perfettamente sul Paris Saint-Germain sono perfettamente d'accordo, è sulla centralità e sulla francesità di Mbappé, che comunque
ormai
si può
perdere. Mbappé ormai
io non so quale possa essere il campione di riferimento del calcio italiano nei prossimi anni, però insomma ho appena finito di vedere un documentario sul 99 sul Manchester United, in cui c'è la parte nella quale si fa riferimento a Beckham, che era il giocatore diciamo più interessante, più intrigante dell'Inghilterra di quegli anni, che veniva dall'esperienza di quell'Argentina Inghilterra al mondiale francese, quindi veniva fischiato da tutti, cioè voglio dire c'è un aspetto comunque mediatico di popolarità di un campione, però qui evidentemente insomma un po' perché il Paris Saint-Germain di queste situazioni colleziona parecchie, e un po' perché forse la dimensione non è quella che potrebbe avere il Liverpool e il Manchester United in Inghilterra o che può avere il Bayern in Germania, mi sembra che l'impatto sia molto minore, ecco.
Sì, sì, però io hai ragione, quello che dici. Ricordati che praticamente quando i primi due no, soprattutto quello del 22 al Real Madrid, avvengono perché interviene Macron, la Hidalgo, cioè vedi, gli mettono addosso il bandierone tricolore.
Ma perché
le Olimpiadi e tutto, quindi quello, rafforza quello che dici tu, insomma, e poi invece è finita a schifio, insomma, ecco.
Sì, che, come erano nelle premesse, Filippo, perché se le premesse erano quelle, non poteva che finire in questo modo qui, perché lì non è mai stato un amore di. Non è stato un matrimonio d'amore, è sempre stato un matrimonio di un'altra roba. Invece, per chiudere, Filippo, hai scritto tu sulla Gazzetta oggi anche il boxino su Gundogan?
Sì, che è andato, ecco, un'altra storia, è andato al City, più o
perché
meno
se no non possono tesserare nessuno, neanche.
Sì, esatto, però anche lì è assurdo, lo prendono l'anno scorso, gratis, ok? È il giocatore che hanno più utilizzato della stagione 23-24. È un'ottima stagione per lui, tutto quanto, lui innamorato così, praticamente si rendono conto che guadagna tanto, perché chiaro l'hanno preso gratis, quindi gli hanno dato un
soddisfacimento,
dice: "Scusa, fai una cosa, se te ne puoi andare, così prendiamo altri, sicuramente uno, ma magari altri due stipendi, perché è quello, poveretto, te lo dico veramente". E lui ha detto: "Vabbè, ha chiamato Guardiola, dice: "Questa è la situazione, che facciamo? Mi riprendi?". E lui ha detto: "Vabbè, torna". E aveva due anni di contratto col Barcellona, al City gliene fanno uno, però è una situazione paradossale comunque il Barcellona, che dice tutto della grande difficoltà del Barcellona,
non è di oggi, neanche di ieri, neanche dell'anno scorso, voglio dire, è una situazione che si trascina da un po', devono...
Ma ragazzi, il problema ce l'hanno quasi tutti, cioè l'altro giorno abbiamo iniziato questa stagione con Zazzaroni, che era giustamente indignato per alcune situazioni delle nostre squadre che sono ancora dei cantieri, ma è un problema che riguarda tutti. Quello che succede al Chelsea era una roba surreale, quello che è successo tra Atletico Madrid e Chelsea con le visite mediche e la battuta di Carragher,
oggi l'hanno presentata, alla seconda andata, di solito qua si dice alla terza la vensita, no? Alla terza è quella buona, no? Già alla seconda oggi l'hanno presentato, Carragher è tornato a Madrid stavolta per fermarsi.
Hanno come gli inglesi, hanno esattamente come gli inglesi lo stesso concetto che la terza volta è fortunata, the lucky third time lucky, dicono in Inghilterra, la terza la vensita in Spagna, mentre noi diciamo non c'è due senza tre. Guarda, questa cosa è, cioè noi pensiamo che se una cosa va male due volte vada male pure la terza, loro invece ci credono, e questo è
Più che Gallagher
la sua cosa.
Più che Gallagher che va all'Atletico Madrid, è meravigliosa l'opinione di Jamie Carragher, che è ex difensore del Liverpool, dicono: "Joao Felix al Chelsea, mi chiedete dove giocherà, ma io mi chiedo invece dove si cambierà nello spogliatoio, dato che ci sono già 40 giocatori". Questo è bellissimo.
Esatto.
Ormai è così, dice: c'è più traffico che nella palestra del Chelsea, cioè questa è la battuta ormai. Quel video virale dove non poteva neanche mettere giù i pesi, cioè sembrava
nella palestra del Chelsea chiamalo per prenotare, c'è un'ora libera.
C'è
come si capi la padel,
il povero Maresca,
mi trovi un buco,
dato che siamo
46 giocatori, capito?
Dato che siamo in chiusura, adesso però magari prendono anche Osimhen.
Ma scusa, ma il West Ham, posso parlare un secondo? Il West Ham, che pare che adesso voglia già Barrenechea in junior, già sta pensando. Cioè, voglio dirti, io quando ti dico che il calcio italiano in questi anni, secondo me, ha recuperato, non è che voglio fare il assolutamente non voglio mai nella vita fare il nazionalista, però voglio dire, o il patriota befero. Però voglio dirti, cioè, noi comunque alla fine, nella quantità di cazzate che si vedono in giro, negli ultimi anni ne abbiamo fatte solo un po' meno degli altri, un po' anche perché forse abbiamo meno soldi, quindi
meno
abbiamo
soldi, meno soldi,
più attento a quello che conta,
vedo delle robe in giro che sono incredibili.
No, ma non ti preoccupare, che adesso ci arrivano quelli di Mbappé, ci mettiamo a posto per un po' tempo, che insomma Ricci ci scrive alla class action e diventiamo ricchi. No, Filippo, io non ho più tempo per chiederti se Chiesa va al Barcellona, sempre che poi possano tesserarlo, perché poi non è...
Esatto. Mi sembra che anche lì alla Juve non lo vogliono, al Barcellona se costa poco, l'importante è che costi poco e che guadagni poco, poi il resto al Barcellona sono aperti. Però
su costare poco non ho dubbi, su guadagnare poco vabbè, quello vediamo, ma tanto ci sentiamo presto. Grazie Filippo, sempre bellissimo, ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani. Valeria Bernardi in redazione, Michele Lasserra, Bernardi in regia, Michele Lasserra in redazione. A domani.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!